Ok, vi avevo promesso nell'ultima puntata che ci sarebbero state, che vi ho riportato un paio di cosette nuove, soprattutto a livello di gioco di ruolo, nuove tra molte virgolette, comunque un paio di cose che magari non faccio da una è quella che non faccio da tempo, che è quella che farò oggi, e la prossima, speriamo la prossima settimana di potervela portare, insomma, sto cercando di organizzarmi. Detto questo, di cosa parliamo oggi? Beh, l'avrete già sicuramente letto nel titolo. Oggi vi parlerò di un gioco di ruolo che ho provato e preso recentemente, Blades in the Dark, che è un gioco del 2017 di John Harper che ha ricevuto nel 2020 la sua edizione italiana. E beh, quello che state per ascoltare è un po' il mio parere in merito, alcuni paragoni, alcune indicazioni in merito a questo gioco. E come potete ben immaginare, c'è un bel po' da dire. Cominciamo? La spirale ludica. Scopriamo le regole del gioco. Come al solito, prima di cominciare, vi ricordo che sotto in descrizione ci sono i link a tutti i miei social. Mi raccomando, seguitemi se ancora non lo fate sulla piattaforma su cui mi state ascoltando, lasciatemi un giudizio positivo se vi piace il mio lavoro, e se proprio volete aiutarmi a crescere se proprio volete aiutarmi a crescere condividete le mie puntate, fatele ascoltare in giro a chiunque sia interessato, e se per qualche motivo volete davvero darmi una grossa mano, volete fare gli extra mile, come lo chiamano, no? Gli americani, il miglio ulteriore, sotto in descrizione vi lascio il link di Ko-fi, così potrete farmi una piccola donazione per aiutarmi a portare avanti questo podcast, e io ve ne sarò davvero molto ma molto grato. Ma detto questo, cominciamo. Oggi parliamo di Blades in the Dark, un gioco del 2017 di John Harper che è stato pubblicato in Italia nel 2020 e nel 2022 ha ricevuto la sua seconda edizione. È edito da Grumpy Bear qui in Italia per un costo di 35€. Ora, sì, il formato è quello piccolo, non aspettatevi il manualone, però è cartonato in bianco e nero, non a colori, e con pagine patinate. Quindi cominciamo subito, togliamoci via il dente immediatamente. Come prodotto editoriale, secondo me, è un prodotto davvero molto molto valido. La qualità del manuale è ottima. Il formato piccolo io peraltro lo apprezzo anche molto, perché tiene poco posto ed è facile da portare in giro se andate in associazione o dovete andare a giocare a casa di amici. La qualità della carta è ottima, insomma. A livello editoriale direi che ci siamo, la traduzione leggendo il manuale mi è sembrata buona, non ci sono grossi strafalcioni o cose che vi rendano il manuale, come dire, illeggibile, anche l'organizzazione del materiale nel manuale è buona. Il prodotto editoriale in sé è buono, ma questo è l'aspetto minore, perché alla spirale ludica parliamo principalmente del gioco. E il gioco com'è? Allora, apro una piccola parentesi, perché questo forse è il caso di dirlo. Me ne sentirete parlare con un certo entusiasmo. Togliete un pochettino di entusiasmo dalle mie parole in virtù del fatto che questo gioco tocca un argomento che mi piace molto, che è quello dell'operazione furtiva, diciamo, del cercare di compiere scusatemi, un'operazione cercando di essere scoperti il meno possibile. Anche se non sarà sempre così, però il grosso di quello che succederà all'interno delle vostre trame in Blades in the Dark saranno comunque operazioni che necessiteranno di un certo grado di anonimato e di discrezione. Non tutte, decisamente un'ottima parte. Perché? Perché Blades in the Dark ci mette nei panni dei criminali. Ora, questa, come possiamo chiamarla, questa ambientazione peraltro è fortemente ispirata da giochi come Thief e come Dishonored, e si vede, perché comunque la città di Duskfall è la città principale all'interno del quale si svolgono le trame. Apro e chiudo parentesi, tra l'altro non sarete forzati a giocare all'interno della città di Duskfall. Questa è la città che c'è all'interno del manuale, ma seguendo un attimino le linee guida di quello che vedrete nel manuale sarà molto molto facile crearvi una vostra città e magari anche eventualmente l'ambientazione, per qualcosa che vi spiegherò fra un attimo. Ma vi dicevo, il cuore di questo gioco sono le opzioni al di fuori della legge che i vostri personaggi dovranno compiere, perché sarete una banda di delinquenti. Non delinquenti comuni, però, attenzione. Non sarete dei volgari borseggiatori o dei rapinatori da quattro soldi, ecco. No, voi all'interno di questo gioco è possibile creare bande di tipi diversi di criminali, dagli assassini, perché potrete essere degli assassini, e vi ripeto, quindi insomma, non il volgare delittuoso, ma qualcuno che, per carità, partendo dal basso, poi può aspirare a degli obiettivi sempre più alti. Potrete essere una banda di spie, potrete essere una banda di contrabbandieri, di ladri, e insomma ci sono tante sfaccettature che potrete assumere, e sono tutte molto divertenti. Addirittura una dei tipi di bande che è possibile creare in questo gioco è quella dei bravi. In italiano è stato tradotto con bravi, e sarete praticamente dei mercenari del mondo criminale, al soldo di qualcun altro, e dovrete andare a fare punire qualcuno, raccogliere il pizzo, insomma queste cose qua. E invece l'altra che ho trovato veramente molto molto originale, l'altro tipo di banda al di là dei ladri, delle spie, insomma, no? degli assassini e dei contrabbandieri, l'altra molto molto interessante è quella dei cultisti, perché sì, questo gioco ha anche un aspetto magico all'interno dell'ambientazione. Infatti questa città, che è una città dalle tinte molto molto fosche ovviamente, dove non troverete sicuramente dei paladini, ecco, del bene, se non molto molto raramente, le guardie di questa città saranno corrotte, i nobili non ne parliamo. Ma all'interno di questa ambientazione, vi dicevo, esiste anche un elemento soprannaturale. Alcuni personaggi potranno essere in grado di usare la magia. E la città di Duskfall, come tutte le altre città, è protetta da una gigantesca palizzata elettrica, se così vogliamo chiamarla, che la protegge da tutte le creature spirituali del mondo esterno. I fantasmi, i demoni, i vampiri, sono tutte creature reali in questa ambientazione. E sono creature piuttosto terrificanti, peraltro. Saranno creature che vi potranno dare dei grossi grattacapi all'interno della trama. E alcuni personaggi saranno in grado anche di interagire con queste creature in molti modi, addirittura anche vincolandole e obbligandole al proprio volere. Ora, il tono cupo, secondo me, paga tantissimo. La scelta dell'ambientazione, rendendola simil Dishonored o simil Thief, no? Quindi una sorta di vittoriano barra industriale, quell'epoca lì, paga veramente veramente molto, perché è un'epoca la cui estetica, peraltro, si lega molto molto bene col clima cupo. E i vostri personaggi, come vi ho già detto, avranno il compito di organizzare dei colpi per arricchire la propria banda e mettersi da parte un gruzzolo per quando si ritireranno. Ora, come si articola una partita Blades in the Dark? Beh, piuttosto facile. Il gioco può essere diviso, diciamo, in vari capitoli. Esiste il gioco libero, che è quello che succede quando i personaggi non stanno attivamente compiendo diciamo le attività della loro banda, in cui magari possono raccogliere informazioni, sentire novità, sentire cose che potrebbero essere interessanti da far fare alla banda. poi, quando durante questa fase vengono raccolti un po' tutte le cose, la banda si organizza e decide di fare il colpo. Il colpo è la parte centrale di tutto il gioco e sarà esattamente quello che andrete a rubare, l'obiettivo che andrete a uccidere, i beni che deciderete di spostare clandestinamente da un punto a un altro della città, o di far entrare in città o di far uscire dalla città. Insomma, tutte queste cose saranno la parte centrale della vostra sessione e saranno quella parte in cui voi agirete tendenzialmente cercando di rimanere sotto i radar. Dico tendenzialmente perché in alcuni momenti e soprattutto in alcuni tipi di bande, tipo quella dei bravi, rimanere pesantemente sotto i radar diventa difficile, perché chiaramente se dovete interagire con delle persone che poi magari non possono essere eluse in qualche modo o devono rimanere vive, è chiaro che ci sarà un crimine che verrà denunciato e... Quindi Blades in the Dark però comunque vi porrà nella situazione in cui dovrete per forza cercare di passare più sotto i radar possibile. Ora, il sistema, a me il regolamento per la risoluzione delle azioni mi è piaciuto molto. Le influenze in questo campo, soprattutto del mondo dell'apocalisse di Vincent Baker, ci sono tantissime, per stessa missione dell'autore peraltro, e comunque si vedono leggendo il manuale, sono presenti infatti gli orologi, le schede dei personaggi sono organizzate a libretti esattamente come nel mondo dell'apocalisse, ma anche le bande hanno una loro scheda che bene o male ha più o meno la stessa organizzazione dei personaggi, più o meno. Le variabili che interesseranno i vostri personaggi e la vostra banda sono molto molto ben fatte. Passerete dalla reputazione, dal sospetto. I personaggi hanno degli indicatori che dicono le loro ricchezze, così come quelli della banda. La banda addirittura ha un'espansione del territorio che può essere comprata con l'esperienza e non solo. Quindi c'è un'organizzazione anche qui molto simile al mondo dell'Apocalisse. Quello che però mi ha fatto più piacere vedere e che in qualche modo secondo me porta un'idea che all'interno del mondo dell'Apocalisse era solo embrionale, qui invece viene portata un passo avanti, è esattamente il modo in cui il Master risolve i tiri. Ora, nel mondo dell'Apocalisse, per chi non lo sapesse, c'erano le mosse, e le mosse avevano delle difficoltà predefinite con cui potevano riuscire o meno, o parzialmente, eccetera, eccetera. Il Master tendenzialmente non metteva bocca nella difficoltà. Questo era per togliere, tra virgolette, dal Master la possibilità di abusare, tra virgolette, del sistema di difficoltà per impedire ai giocatori di fare quello che volevano fare, ma lasciare il risultato solo ed esclusivamente alla aleatorietà dei dadi. Qui invece c'è un sistema che secondo me è veramente interessantissimo, che sono posizione ed efficacia. Quando si deve risolvere un'azione, peraltro questa viene risolta con un pool di dadi da 6 che però non vengono sommati, qua si tirano i dadi da 6 e si conta il risultato maggiore tendenzialmente. Giusto per farvi capire come vengono usati i dadi, ma qui entrano in gioco posizione ed efficacia. Cosa succede? Prima di fare il tiro, i giocatori dicono al Master quello che vogliono fare, il Master in base alla situazione stabilisce una posizione, cioè praticamente equivale, diciamola in modo molto molto grossolano, al rischio che i giocatori corrono nell'effettuare quell'azione, e l'efficacia, cioè qual è il possibile risultato del tiro di dado? È esattamente quello che vogliono i giocatori? È un po' meno? O è un po' di più? Questa cosa mi è piaciuta veramente moltissimo, perché anche qui permette un po' di più al Master di giocare sulle situazioni, quindi poter mettere un po' più in difficoltà o un po' meno in difficoltà anche sui singoli tiri di dado i giocatori, ma allo stesso tempo non permette al master di dire questa cosa non la puoi fare, per esempio. È molto 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 equilibrato, molto divertente e secondo me paga. Secondo me è un sistema che paga veramente veramente molto. E mi è piaciuta molto questa situazione perché John Harper prende, tra virgolette, la cosa delle difficoltà e la trasforma in qualcosa di completamente diverso. Cioè toglie dall'aspetto numerico la gestione della difficoltà e la mette sull'aspetto narrativo, che è una cosa a cui io non avevo mai pensato, anche nel pensare ai miei giochi, non avevo mai visto in nessun gioco. La soluzione più ovvia è sempre stata, no, riesci se arrivi a questa difficoltà che ti dice il master. Invece qua la gestione è più narrativa, cioè riesci sempre nello stesso modo. Il modo in cui viene assemblato il pool di dadi, il risultato da fare, sono sempre normati dalle regole, ma si possono ottenere più o meno risultati. E questa cosa io l'ho trovata una scelta molto intelligente, molto, anche molto peculiare. Ecco, sono rimasto molto molto colpito. Un'altra cosa che invece mi ha colpito molto molto di questo gioco è il fatto che ora vi potrà sembrare strano, voi direte, ma come faccio, per esempio, cioè una parte integrante del crimine è il fatto che se si viene scoperti si finisca in galera. E in questo gioco è un pericolo molto concreto, perché il sospetto generato dopo un colpo può effettivamente portarvi a essere arrestati, davvero. E quindi è coperta anche questa parte, voi non sarete assenti. John Harper ha pensato proprio a un sistema di gestione della vita in prigione che vi permetterà di ottenere dei bonus e dei vantaggi o degli svantaggi nel caso le cose andassero male per la vostra banda, gestendo l'ambiente criminale limitato che è quello della prigione. Il che farà sì che il giocatore che viene in prigione, è vero che non potrà partecipare al colpo, però potrà comunque in qualche modo essere d'aiuto alla banda. Non si tratta di finire fuori gioco, ma insomma si può comunque anche dalla prigione essere utili alla propria banda. Altro lato molto interessante è il fatto, per esempio, che qua per la gestione dello stress, perché esiste un indicatore dello stress che è esattamente quello, cioè quanto faticosa è stata l'azione, lo stress può portarvi a un certo punto ad avere dei traumi, fino a quando i traumi non saranno troppi e il vostro personaggio non dovrà uscire dal gioco. Oh, questa cosa come gestita? Di solito molti giochi sono tutta una serie di tratti a farvi, come si può dire, abbassare lo stress. Qua, che l'ho già visto in altri giochi, ma è l'unico modo in cui potrete gestire lo stress, c'è il vizio. Ognuno dei personaggi avrà un vizio, che potrà essere quello di partecipare a combattimenti legali, quello di andare nelle case di piacere, quello di drogarsi, quello di... insomma, ci siamo capiti. E la cosa più divertente è che esiste un eccesso del vizio. Cioè, se voi nello smaltire lo stress doveste smaltire più stress di quanto non ne abbiate accumulato, si considera che abbiate ecceduto nel vizio e ci saranno delle piccole conseguenze anche per quello. Quindi, insomma, come dire, anche qui questa cosa è molto molto interessante e fornisce veramente una quantità esagerata di colore. Ma l'ultima delle cose che mi ha colpito grandemente, che non sono le uniche cose positive del gioco, ma intendo proprio quelle che mi hanno colpito molto molto grandemente, è come John Harper abbia pensato alla morte dei personaggi. Morire è concreta come possibilità. Non aspettatevi che sia difficile morire. No, 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 no. In questo gioco morire è molto, molto facile. Ed è uno dei motivi per cui è molto, molto importante evitare gli scontri, se possibile. Ah? A parte il fatto che il sistema di salute anche qui è gestito in modo molto molto narrativo, e soprattutto la salute dei PNG qua mi è piaciuto molto che sia gestita in modo totalmente narrativo. Cioè, se io dico che prendo I PNG sono entità completamente narrative. Non tirano, non hanno statistiche. Se io dico che voglio prendere una guardia, darle un colpo in testa e stordirla per passare oltre e per fare sì che, insomma, sia fuori gioco, devo solo riuscire nel tiro. L'effetto sarà quello. Se io voglio che il mio personaggio uccida qualcuno con una coltellata in un brutto posto, andrà esattamente così. Gli unici ad avere un sistema di salute saranno i giocatori, i personaggi dei giocatori. Ma una volta morti, non sono persi per sempre. Perché è vero che da un lato, una volta morti, uno può decidere: ok, il mio personaggio è morto, ne faccio un altro. Ma è altrettanto vero che, se volete, potrete recuperare quel personaggio, farlo diventare uno spettro. Esistono le regole per giocare i personaggi come spettri, e addirittura gli spettri possono anche addirittura incarnarsi diventando vampiri. Sì, qui c'è la cosa che i vampiri sono semplicemente degli spettri incarnati che rubano forza vitale. In qualunque modo la rubino, non devono necessariamente bere sangue, possono essere vampiri psichici, possono rubare l'energia vitale come fossero succubi baciando. Insomma, potete inventarvi veramente un po' di cose. E quindi c'è anche questa possibilità del fatto che il giocatore possa diventare uno spettro, possa disincarnarsi e cercare di rincarnarsi. Quindi anche qui la morte non è mai la fine davvero del giocatore, semplicemente una volta che si incappa nella morte si è costretti a cambiare di stato o cambiare giocatore, a seconda di come si preferisce, ma non si perde definitivamente il giocatore. Ma nonostante non ci sia una perdita definitiva, la morte qui è concreta, reale e ha un peso enorme. Quindi devo dirvi la verità. Quello che ho visto e quello che ho letto di questo gioco e quel poco che ho avuto modo di giocare un po' di tempo fa ad una vecchia convention mi hanno convinto veramente, veramente molto. È un gioco che può darvi veramente tante, tante ore di divertimento. La città qui è molto, molto ben descritta, ma è piuttosto facile capire quali sono i meccanismi e come cambiarla, come gestire la vostra di città e farne una voi. Il fatto che la salute sia dei PG sia gestita in modo molto narrativo, con un sistema che la regolamenta in modo molto ampio, tra virgolette, e il fatto che quella dei PNG sia gestita in modo completamente narrativo vi permette anche di cambiare completamente il livello tecnologico dell'ambientazione. Potrete molto molto facilmente trasformare questa ambientazione in un'ambientazione futuristica senza dover mettere mano al regolamento, e questa è una cosa ottima. Quindi l'ambientazione è messa lì per essere giocata, per essere integrale per chiunque non avesse voglia di crearsi la propria. Riesce a trovare comunque tutto il materiale che gli serve per giocare delle partite con tanto tanto aiuto per creare colore. Ma nel caso in cui invece doveste voler fare la vostra ambientazione, avrete in mano tutti i mezzi che vi servono senza dover toccare il regolamento, e questa cosa io la trovo fantastica. Quindi, voto finale: Blades in the Dark mi ha convinto. Secondo me sono 35 euro veramente, veramente molto ben spesi, ed è un gioco che vi potrà portare veramente tantissime ore di divertimento, oltre al fatto che il prodotto editoriale, come vi ho già detto all'inizio, è molto molto curato. Detto questo vi lascio, prima di salutarvi, con una piccola anticipazione. Nel momento in cui sto registrando è già cominciata la beta pubblica di Diablo 4. Diablo è stato un gioco che io ho giocato fino al suo terzo capitolo, che mi è sempre abbastanza piaciuto. Insomma, giocherò questa beta e ve ne parlerò la prossima settimana. Di questo potete starne decisamente certi, quindi saprete in qualche modo che cosa ne penso. E farò certamente un'analisi da un punto di vista prettamente meccanico, ma è chiaro che nel discorso entreranno poi anche le pratiche di monetizzazione che Blizzard intende inserire all'interno. Quindi rimanete sintonizzati, perché sicuramente la prossima settimana si parlerà di Diablo. E per il resto non mi resta che ricordarvi, come al solito, sotto in descrizione tutti i miei social, seguitemi se ancora non lo fate. Lasciatemi un giudizio positivo se vi piace quello che faccio e condividete le mie puntate se volete aiutarmi a crescere. Se in qualche modo volete darmi un aiuto extra, sotto in descrizione il link di Ko-fi per farmi piccole donazioni. E detto questo, non mi resta che augurarvi un buon fine settimana. Ci sentiamo alla prossima puntata e mi raccomando, giocate, giocate, giocate. Ciao a tutti!